Buongiorno a tutti, è un po' che non ci vediamo, spero che avete sentito la mancanza, io ho sentito la vostra mancanza, un po' di nostalgia, però è bello che il Signore ci fa di tanto in tanto ritrovare insieme e condividere insieme la sua parola. Ringraziamo il Signore per questa parte del culto che ci ha preparato in un modo meraviglioso. Il nostro Dio ci protegge, è per noi, come dice nella lettera ai Romani, e se Lui è per noi, chi sarà contro di noi? Nessuno, perché il Signore è più grande di tutti. La parola di Dio tante volte ci insegna, ci presenta tante cose. L'Apostolo Paolo, parlando proprio della rivelazione della parola di Dio, dice che è una parola utile ad insegnare, correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Così delle volte ascoltiamo dei messaggi, diciamo, più dottrinali, delle volte più pratici, e c'è questa varietà meravigliosa attraverso la parola di Dio della quale possiamo approfittare. Stamattina vogliamo incoraggiarci insieme. Con questo mese che sta ormai volgendo verso il termine, ormai ci avviamo verso l'ultima parte di questo anno trascorso e dobbiamo dire che è un anno fin qui caratterizzato da eventi vari, alcuni dei quali hanno sicuramente inciso, hanno scosso negativamente anche la vita quotidiana di tutti noi. Chi non ricorda le immagini tremende del terremoto che c'è stato, quelle immagini terrificanti di quell'onda gigantesca suscitata da quel terremoto di inaudita potenza che ha sconvolto e devastato parte del Giappone, che ha causato migliaia e migliaia di morti. Abbiamo visto alla televisione queste immagini terrificanti di grandi navi scaraventate al centro della città, treni interi inghiottiti dalle acque, città e villaggi spazzati via in un momento dalla furia di queste acque, di quest'onda gigante. Come se non bastasse, c'è stato anche per lunghi mesi, se ricordate, l'incubo un po' persistente di un'eventuale catastrofe nucleare di proporzioni giganti, perché le due centrali che erano lì in quella zona, l'acqua ha interrotto i collegamenti, è mancata la corrente, quindi c'era il pericolo di una fuoriuscita molto grande che avrebbe coinvolto le nazioni circostanti, e dico un'area anche molto molto vasta intorno. Fenomeni naturali che in questi ultimi tempi sembrano ripetersi, il terremoto dell'Aquila, come ha ricordato Enrico durante la presidenza, quel tifone di giovedì, quell'alluvione che c'è stata, dico, ma questi fenomeni naturali sembrano ripetersi più spesso in un modo imprevedibile, incontrollabile, con una certa frequenza, nonostante l'impegno di studiosi in materia supportati da moderne tecnologie scientifiche. Un altro scossone non da poco conto, che proprio in questi ultimi mesi, settimane, sta emergendo con tutta la gravità e l'attenzione di tutti noi, con giustificato e fondato timore, è il terremoto di natura economica che sta sconvolgendo l'intera società umana. Si parla di una crisi unica, per vastità, per incontrollabilità, mai registrata negli ultimi tempi. I notiziari ci mettono continuamente al corrente di cifre, usando termini poco conosciuti alla maggior parte della gente, però penso che si capisce chiaramente, tutti percepiamo il pericolo di una recessione generale che rischia di mettere in difficoltà, gravemente in difficoltà, l'intero sistema monetario internazionale. Alcuni paesi stanno già soffrendo le conseguenze di questa condizione, vedete la Grecia, il Portogallo, e fra poco altri paesi, compreso il nostro, potrebbero cadere in questo immenso vortice che sta prendendo quasi tutti i paesi europei. Anche gli Stati Uniti, che una volta era il paese per eccellenza, sta passando un tempo che forse non ha mai passato durante la sua storia, economicamente parlando. Ma la questione che preoccupa poi veramente non è tanto quella rivolta all'andamento incerto dei mercati finanziaria, alle difficoltà delle grandi banche, alla svalutazione delle monete e così via dicendo. Questa, diciamo, è la base della piramide. Quello che genera apprensione in tutti noi sono piuttosto le conseguenze pratiche che questo terremoto produrrà, ad esempio, in fatti di posti di lavoro che verranno a mancare. Quanta gente rimane senza lavoro? Attività commerciali che falliscono. Nella zona dove sto io i negozi chiudono, anche il mercato rionale, che ci sono dei banchi che stanno chiudendo, cambiano continuamente gestione perché sentono profondamente questa situazione, questo momento particolare. Famiglie alle quali verrà a mancare una parte importante del sostentamento e tante altre situazioni che colpiranno in vari modi soprattutto i ceti più fragili della nostra società. A tale proposito, anche per questo sono stati richiamati all'attenzione diversi esperti mondiali di economia che hanno cercato di capire la situazione e stanno ancora lavorando per scongiurare proprio la catastrofe finale in questo senso. E ovviamente anche noi, con un certo scetticismo, un po' delle volte ci auguriamo e speriamo, e penso che come credenti dovremmo anche pregare, perché il Signore ci insegna a pregare che questo problema possa risolvere. Dico questo, ed altri eventi più o meno eclatanti avvenuti in questa parte dell'anno sono stati e sono tutt'oggi sicuramente oggetto dell'attenzione di gran parte della gente, ma in questi ultimi tempi, in maniera sottile e direi anche assuefacente, nel senso che ci abituiamo, nel senso che, per portare un po' un esempio, è come un veleno che non è che ti stordisce subito, il veleno agisce progressivamente, piano piano ti intontisce, si sta sempre più consumando un altro grande dramma all'interno della società umana. I giornali ne parlano, le cronache ne approfondiscono i dettagli, la gente recepisce i fatti ma rimane attonita, rimane impotente. È un dramma che non riguarda le reazioni particolari della natura, alla quale ho accennato poco fa, né il valore dei soldi, né l'economia dei popoli. Si tratta invece di qualcosa, cari amici, cari fratelli, che riguarda personalmente l'uomo stesso, ossia la sua moralità, la moralità dell'uomo. Ormai non sembra più trovare limiti la decadenza di questa particolare ed unica caratteristica con la quale Dio aveva creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. La moralità è quell'elemento che più ci identifica con Dio in tutto il creato, perché Dio ha creato tante cose oltre all'uomo, gli animali, il regno vegetale, ma quello che ci identifica più di ogni altra cosa con Dio è proprio la moralità. Questo aspetto essenziale della vita sta decadendo ogni giorno sempre di più, sempre di più. Un terremoto inarrestabile di crudeli aberrazioni di corruzione ad ogni livello e penetrano ormai nel tessuto più profondo della società umana, contaminando e addormentando negativamente la coscienza di tutti noi. E questa è una triste realtà, cari miei. Vi faccio qualche esempio di cronaca. Circa un anno fa, una ragazzina appena adolescente è stata strangolata con una cinghia dalla cugina e dalla zia per futili motivi di gelosia. E ancora oggi questo problema non si è risolto. Qualche mese più tardi, un'altra adolescente è scomparsa mentre tornava da casa dalla palestra ed è stata ritrovata uccisa qualche mese dopo in un prato non lontano dalla sua abitazione. Continuiamo con i resti di un'altra giovane donna che è stata ritrovata addirittura nel sottotetto di una chiesa durante un restauro nella zona di Potenza, come per ricordare un delitto rimasto impunito per circa 15 anni. Ed ancora più recentemente un'altra giovane donna, madre di una bambina di pochissimi mesi, è stata assassinata addirittura da suo marito. E c'è da domandarsi come fanno simili persone a mentire e soffocare per anni nella loro coscienza certe atrocità. Come fanno? Gli evoluzionisti davanti a queste cose parlerebbero di istinti animali repressi, non controllati, perché dicono siccome l'uomo è un animale progredito, allora ogni tanto a questo animale progredito gli esce fuori l'animale vero e combina queste cose. Ma gli animali queste cose non le fanno, non le fanno. Gli uomini le fanno. L'altra gente, la maggior parte, parlerebbe invece di cosa? Parlerebbe semplicemente di persone malate. No? Ma sono persone malate. Quante volte abbiamo sentito così? Malate. Questo è vero, sì. Sono persone malate, ma malate di quella malattia che Dio, attraverso gli scritti della Sacra Bibbia, definisce e denuncia come il peccato. Il peccato e le sue conseguenze. È una malattia genetica con la quale tutti indistintamente nasciamo, che quando degenera ulteriormente produce i danni ai quali abbiamo appena fatto riferimento. E tutti siamo in grado di fare le stesse cose in situazioni che portano a queste cose. Un altro aspetto meno tragico, e questo è il punto dove voglio arrivare centrale stamattina, ma sicuramente ignobile e dannoso della moralità umana corrente, è senz'altro la corruzione. E questo voglio arrivare stamattina come punto centrale del messaggio. La corruzione sta diventando un cancro terribile che domina e corrode la vita politica, sociale e lavorativa del mondo nel quale viviamo. Posti di lavoro tolti a chi ne ha diritto per essere dati invece a persone raccomandate o addirittura usati come oggetto di scambio. Persone che occupano posizioni dove la legge dovrebbe essere esercitata con la massima giustizia ed equità, che si lasciano corrompere per somme più o meno ingenti passate sottomano o attraverso movimenti trasversali che mascherano ancora di più il torto fatto, il misfatto. E che dire dei nostri politici? In questi ultimi tempi ormai le battaglie fra opposti schieramenti non si combattono più alla Camera e al Senato, non si combattono più lì, ma si combattono a colpi di notizia sempre più eclatanti che riguardano la vita privata di queste persone ed esce fuori tanta di quella immoralità, tanta di quella perversione, della truffa, dell'abuso di potere e di quanto altro possiamo aggiungerci. E questa vita privata rimbalza fra i giornali da un personaggio all'altro degli opposti schieramenti nel tentativo di screditarsi a vicenda per sembrare migliori. E la gente ci crede. La gente ci crede. Ma vedete, cari amici, cari fratelli, non sono i partiti per se stessi ad essere corrotti, non sono le ideologie. Possono essere sbagliate o più o meno giuste, ma non sono corrotte. Sono le persone dei partiti che sono corrotte e che portano corruzione dappertutto. Perché sono corrotte? Perché sono schiavi del peccato. E una persona schiava del peccato non può fare a meno di non peccare. E questa è la realtà. Allora, è proprio in quest'ottica che si inquadra il meccanismo della morale corrotta alla quale voglio fare riferimento, sto facendo riferimento stamattina. Cosa succede? Che per soddisfare i desideri del proprio cuore si è pronti a fare di tutto. E siccome l'elemento che può permettere la realizzazione di certi desideri si chiama denaro, allora tutto diventa lecito. Per il denaro si fa tutto. Ci si corrompe, si fa tutto quello che si deve fare. La condizione della morale che stiamo descrivendo viene considerata dalla gran parte della gente comune come il risultato dei tempi che cambiano. La gente facilona dice che questa è la modernità e l'uomo si sta liberando sempre più da questi condizionamenti mentali, si sta evolvendo, si libera dai vecchi tabù, si libera dai vecchi pregiudizi, dice la gente, la modernità. Allora, se questa è modernità, agli occhi di Dio questi non sono i segni del progresso, assolutamente. Queste cose rappresentano la triste, agli occhi di Dio, inarrestabile caduta dell'uomo, lo sprofondamento morale dell'uomo nelle tenebre del peccato. E sono anche i segni più evidenti che Dio ritornerà, che il Signore ritornerà. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, non vi do io la citazione perché dopo guarderemo un altro testo, ma voi conoscete bene questo discorso di Gesù. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 4 Gesù fa il discorso profetico e fa diverse previsioni che riguardano il futuro, fra l'altro parla di terremoti, e ne ho parlato, parla di carestie, e questa questione economica è modernamente una carestia, anche se non è come quella del Vecchio Testamento che si cercava il grano, però è una cosa simile, ma Gesù fa diversi riferimenti e poi parla di una cosa che sta diventando attualissima, è quella che stiamo discutendo stamattina. A un certo punto Gesù dice: e perché il peccato sarà moltiplicato, la carità dei più si raffredderà. Tempi difficili i nostri, sconvolgimenti della natura, problemi di natura sociale ed economica, mancanza d'amore fra le persone, vero? Mancanza d'amore fra le persone, crescita del peccato e conseguente immoralità. L'Apostolo Paolo, più tardi, scrivendo a Timoteo, riprende laddove il Signore Gesù ha lasciato con queste parole, per entrare nei dettagli di questa decadenza morale provocata dal peccato. E fa una lunga lista e qui vi chiedo di prendere Seconda Timoteo, capitolo 3. Seconda lettera dell'Apostolo a Timoteo, al capitolo 3, troverete, trovando questo testo, che la soprascritta di questo paragrafo si chiama così: corruzione estrema degli ultimi tempi. È una previsione questa dell'Apostolo Paolo, corruzione estrema degli ultimi tempi. Con queste parole, introducendo il tema che intende presentare ai suoi lettori, l'Apostolo fa seguito dicendo queste cose. Or sappi questo. Scrive a Timoteo, Timoteo era il suo figliolo spirituale, era responsabile nella chiesa di Efeso a questo tempo, e lo mette in guardia e dice: or sappi questo, Timoteo, devi sapere queste cose importanti, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezioni naturali. Quella che ho detto prima, quell'episodio di quella ragazza che è stata strangolata dalla zia e dalla cugina, il marito che uccide la moglie senza affezioni naturali, bambini neonati ritrovati nei cassonetti, senza affezioni naturali, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati. Non so se avete letto sui giornali, verso la fine dell'estate più o meno, quel distributore, grande distributore vicino Cerveteri, non so bene come si pronuncia, ma c'erano due fratelli, due gestori che guidavano questo impianto di benzina e sono stati attaccati da due banditi che volevano rapinare l'incasso. Così uno dei due fratelli è caduto per terra, ferito, e l'altro, per andarlo a soccorrere, si è inchinato e questo gli ha sparato alla testa. Spietati, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà ma avendone rinnegata la potenza. E più avanti ancora parla di uomini corrotti di mente che contrastano la verità. È un quadro negativo di vizi, di aberrazioni, che purtroppo si armonizza tristemente con alcuni degli esempi che ho citato all'inizio circa la decadenza morale che stiamo vivendo. E guardate, fratelli e amici, è incredibile, incredibile constatare l'attualità di queste parole dell'Apostolo che ci arrivano da lontano, quando le confrontiamo con le notizie che ci vengono dai giornali e dalla televisione riguardo agli eventi che accadono ogni giorno. È incredibile, sembra un telegiornale. Ma prima di entrare nel merito di questi versetti appena letti, vorrei precisare che l'intento questa mattina non è tanto quello di usare questo testo in maniera strettamente profetica, anche se è un testo profetico, ma noi vogliamo capire, cercare di capire essenzialmente quali sono i meccanismi che stanno alla base di questa immoralità che si corrompe sempre di più. Vogliamo capirli in modo da poter comprendere più a fondo le motivazioni, il perché succede questo, e poi saper rispondere con efficacia al dilagare di questa piaga sociale frutto del peccato, assumendo il ruolo che Dio, come figli salvati per la sua grazia, ci chiama a svolgere nel tempo presente. Riassumo, vogliamo capire cosa c'è, quello che porta, quali sono i motivi che portano a questa corruzione, vogliamo capirli per poi essere di freno a questi ostacoli, prendere la nostra posizione di credenti per rallentare questo processo così degenerativo. Con queste parole, scusate, sono andato un po' oltre, l'elenco che l'Apostolo presenta qui alle sue lettori in questo tempo, se noi vediamo, non sembra seguire una logica prestabilita, perché lui fa una serie di previsioni, ma non sono collegate fra di loro. Anche se questi elementi, però, studiandoli, noi potremmo collegarli, potremmo dargli una casistica almeno in tre compartimenti importanti, perché Paolo parla qui di elementi di natura interiore, che riguardano proprio interiormente l'uomo, elementi comportamentali, cioè quello che viene al di fuori, che l'uomo crea e fa, e elementi religiosi ci sono. In ogni modo, la chiave più semplice di accesso che ci permette di poter comprendere la totalità del testo si trova proprio nei primi due elementi citati dall'Apostolo, quando lui dice che gli uomini saranno egoisti. Questa parola egoisti, tradotto o definita meglio, significa amanti di se stessi. Egoisti sono amanti di se stessi e amanti del denaro. Queste due affermazioni ci inducono a credere che la corruzione morale dipende dall'amore indirizzato in un senso sbagliato. Vi ricordate quando hanno chiesto a Gesù qual era il comandamento più importante? Gesù che ha risposto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la mente tua, e il secondo comandamento è ama il prossimo tuo come te stesso. Quando questo non accade nella persona, che l'amore, invece di inviarlo verso due, queste due realtà a cui ha detto Gesù, viene rivolto verso se stesso, è un amore sbagliato, è indirizzato nella parte sbagliata, e questo porta all'egoismo. Allora, l'egoismo ed essere amanti del denaro crea una miscela incredibile, esplosiva, una miscela. E la deduzione logica è che l'egocentrismo, il possesso dei beni materiali, quando sono rivolti ad eccesso verso se stessi, diventano gli oggetti principali dei desideri umani e distruggono inevitabilmente tutti i valori morali che ci sono. L'elenco dei vizi che segue rappresenta proprio il frutto naturale di questa realtà che Paolo sta descrivendo. Ma l'amore indirizzato in un senso sbagliato, dice ancora l'Apostolo nei versetti che seguono, non dipende dalla volontà umana, non dipende dalla società nella quale viviamo, si dà sempre colpa alla società. È colpa della società, se succede questo è colpa della società, se i giovani si comportano male come quello che hanno fatto qualche tempo fa, è colpa della società. Ma la società non è un elemento astratto, la società siamo noi. La società è composta da noi, da persone, da esseri umani. L'amore indirizzato nel senso sbagliato non è colpa della società, è un problema, e questo è quello che vogliamo capire, di natura unicamente spirituale. La corruzione, l'immoralità ha una radice spirituale. spirituale. Ed infatti Paolo al versetto 4 lo dice chiaramente: amanti del piacere anziché di Dio. Da questa sostituzione di fatto, che poi è una sostituzione confermata e presente nella pratica anche in noi quando non conoscevamo ancora il Signore, nasce l'immoralità e la corruzione alla quale ci stiamo riferendo. In parole semplici possiamo riassumere in una frase il vero motivo che sta alla base di tanta decadenza morale. L'uomo volta le spalle a Dio e inevitabilmente diventa Dio di se stesso. E siccome è un essere caduto nel peccato, lontano da Dio, questa prospettiva allora diventa una degradazione del peccato che diventa sempre più profonda, sempre più inarrestabile. Potremmo prendere ciascuna di queste parole che qui Paolo ha citato, approfondirle e capire cosa significa, ma non abbiamo il tempo per farlo per ciascuno, anche se sono diverse, ci vorrebbe proprio una serie di studi per farlo. C'è però un riferimento di fondamentale importanza in questi versetti che si lega strettamente con il tema che stiamo seguendo ed è anche una causa, una concausa molto importante che porta l'immoralità e la corruzione. E l'Apostolo la denuncia chiaramente, completando la stessa verità che aveva iniziato a esporre quando dice amanti del piacere anziché di Dio, e poi vedete al versetto 5 dice un'altra frase importante, dice aventi le forme della pietà ma avendone rinnegata la potenza. Con queste parole l'Apostolo denuncia con fermezza e decisione la presenza nella società di una forma di religiosità più apparente che efficace nella sua manifestazione. Aventi le forme della pietà. Questa è una religione dove alcune verità di carattere generale non vengono negate. Non dice che Gesù non è mai nato, non dice che Gesù non è il figlio di Dio, non dice delle cose assurde, però viene talmente tolta la parola di Dio di mezzo che queste verità rimangono vuote, non hanno potenza, sono soltanto affermazioni vuote, senza nient'altro. Questa è una religione organizzata nelle sue gerarchie che segue con scrupolo regole e precetti, che richiama i suoi fedeli ad esercitare un amore verbale, soltanto verbale, ma vuoto, più vuoto che vero. E poi dice ancora, ma avendone rinnegata la potenza. Coloro che praticano questa forma di religiosità soltanto apparente, lascia intendere ancora l'Apostolo, non sono neppure loro convinti dell'effettiva potenza della verità nella quale dicono di credere. Perché questa parola, in questa religione, la parola di Dio ormai è stata messa da una parte. Si dice di Dio, si parla di Dio, ma non c'è nessuna potenza, non c'è nessuna forza. Quelli che partecipano a questo culto, a questa religione, non ci credono neppure loro. E allora quando poi alla fine dell'anno esce fuori qualcuno dalla finestra in una piazza gremita di gente e dice vogliamo chi tanto bene, la gente non l'ascolta, perché non è più educata, non è colpa loro, non è più educata, non sa niente della parola di Dio. E come può obbedire? E queste persone poi dicono che loro sono l'amore, ma non accolgono nessuno. Volete bene agli altri, accogliete tutti quanti, ma loro non accolgono nessuno. Non accolgono nessuno. È impossibile non associare questa particolare previsione futura con la realtà attuale che circonda. La corruzione e l'immoralità ha contaminato anche coloro che ufficialmente dovrebbero esercitare e promuovere una vita, una qualità di vita moralmente sana, separata dal peccato. Proprio loro danno il cattivo esempio, con la pedofilia, con tante cose che sentiamo. E alla fine del testo che stiamo considerando, l'Apostolo Paolo, riferendosi a due personaggi del Vecchio Testamento, parla di persone in tempi attuali che pur ritenendosi religiose, contrastano la verità. La contrastano perché non dicono la verità riguardo alla Bibbia, dicono soltanto una parte di verità. E la Bibbia deve essere detta tutta, non soltanto a pezzi. E quando non è detta tutta la Bibbia, contrastano la verità, perché non è completa. E Paolo qui li chiama uomini corrotti di mente, perché magari hanno iniziato a dire qualcosa e poi si sono lasciati sviare dal mondo, dalle cose, anche nel mondo evangelico, cari fratelli, cari amici. C'è gente corrotta di mente, che ha iniziato bene con la parola di Dio e poi durante il tempo si è persa per strada e non predica più la parola di Dio. O predicano soltanto le cose che fanno piacere alla gente, per riempire la sala, per vedere più credenti. Ma non è questo quello che Dio vuole. Dio vuole delle persone credenti vere, non sale piene di gente che non crede o di gente che gli fa piacere sentire le cose che fanno piacere. O sappi questo, che negli ultimi tempi verranno dei tempi, negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili. E come ho già detto, queste osservazioni che stiamo facendo su questo testo dell'Apostolo che ci viene da lontano non devono essere per noi, dobbiamo prenderle come un motivo di accusa verso il cattolicesimo, verso una parte dell'evangelismo, del protestantesimo. Non vogliamo accusare nessuno, non vogliamo criticare nessuno, non vogliamo neppure riempirci di orgoglio, di quell'orgoglio che dice ormai ho capito e sto dalla parte giusta con Dio e mi sento gonfio di questa verità, di questo dono che Dio mi ha fatto. Noi vogliamo capire come stanno le cose per servire il Signore, per contrastare il dilagare di questa forma di peccato, perché noi viviamo nella stessa società, noi siamo a contatto ogni giorno con la corruzione, siamo a contatto con i raggiri che la gente vuole fare e noi dobbiamo mantenere una certa posizione. E questo d'altra parte è il compito che Dio ci dà come suoi figlioli. Non ha detto a noi forse Gesù: voi siete il sale della terra? E se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Che verrà schiacciato e calpestato dagli uomini? Non ha detto che siamo noi? Non ha detto a noi: voi siete la luce del mondo e dovete essere stare in alto con questa luce e non coprirla, perché gli uomini devono vedere questa luce? A noi ha detto questo. Abbiamo visto le cause, spero, di questo problema della corruzione, dell'immoralità dilagante. Adesso vogliamo vedere il rimedio brevemente. Il rimedio lo vediamo in Filippesi capitolo 2, soltanto due versetti, Filippesi capitolo 2, versetti 14 e 15. Filippesi capitolo 2, versetti 14 e 15. L'Apostolo Paolo sempre dice queste parole alla Chiesa, ai fratelli, a noi: fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, affinché siate irreprensibili e schietti, figlioli di Dio, senza biasimo, in mezzo dove? In mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale voi, noi, risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Questo è il nostro compito. Paolo parla di una generazione storta e perversa, di quello che abbiamo visto e stiamo considerando fino adesso. E qui non ci viene detto a quale tempo appartiene questa generazione storta e perversa. Noi non facciamo le date come una certa setta che va in giro col giornalino per capirci e dire: mo succede questo nell'anno 40, nell'anno succederà quello. Non facciamo le date, ma chiaramente noi comprendiamo dal mondo nel quale viviamo che questi sono tempi di cui la Bibbia parla. Non sappiamo quanto saranno lunghi questi tempi, non sappiamo quanto la situazione dell'immoralità e del peccato degenererà ulteriormente, però noi queste cose le vediamo. Queste cose le vediamo e comprendiamo che i tempi stanno stringendo e che il Signore tornerà presto. Presto nei tempi suoi, non nei tempi miei. Io vorrei che tornasse subito. Una generazione storta e perversa. Qui vorrei sottolineare queste due parole. Distorto è una parola che significa deformato da ciò che viene ritenuta la normalità. Questo è distorto. Perverso significa degenerato, qualcosa che va contro la natura delle cose e che esce dalla retta via. Con questa esortazione, come notiamo, Paolo però non sta richiamando il credente a compiere azioni di forza. Noi non dobbiamo fare le marce come si faceva una volta, non dobbiamo fare delle interpellanze al governo, prese di posizioni contro le autorità o altri eventi eclatanti, visibili, destinati a scuotere l'opinione pubblica. Non dobbiamo farlo, Paolo dice questo, perché noi non possiamo far nulla nel rispetto della massa della società che si comporta male. Noi non possiamo cambiare nulla di tutto ciò che di peccaminoso accade nella nostra società, non possiamo cambiarlo, dico, nel senso politico, nel senso sociale, in un modo eclatante che tutti possono vederlo, nella ribellione. Ma Paolo qui ci insegna una verità importante, che tutto converge invece sull'efficacia della nostra testimonianza, sia personale che come Chiesa. Il nostro lavoro non è quello dell'appariscenza, il nostro lavoro è quello di lavorare sotto sotto, lavorare con la nostra vita, con la nostra testimonianza personale e di Chiesa. Questo è il compito. Non raggiungeremo le grandi masse come uno stadio pieno di gente e la gente ci crederà, perché non è quello il sistema. Il sistema è quello nostro, che Dio vuole presentare, vuole, attraverso di noi, vuole presentare la via retta alle persone, attraverso la vita stessa dei credenti e della Chiesa. Questo è il progetto di Dio, quello non è il progetto di Dio, è un altro progetto. Noi vediamo che Paolo qui usa tre imperativi importanti che richiamano a vivere, a proclamare uno stile di vita che corrisponde al messaggio di Dio nel quale abbiamo detto di credere. Dobbiamo vivere da credenti, non giocare a fare i credenti. Dobbiamo vivere da credenti. Quello è efficace. Se giochiamo a fare i credenti non abbiamo nessun impatto. Ed è il tempo, in questa generazione storta e perversa, che smettiamo di giocare, che cominciamo a fare le cose serie. Tre imperativi importanti per concludere. Primo imperativo, fate. Fate cosa? Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Questa è una testimonianza efficace. Mormorare... C'è un pesce molto piccolino, tirreno, qui, che gira per la spiaggia quasi, che si chiama la mormora o la martora, non so bene, e nasce da lì questo termine, questa definizione, perché è un pesce che emette dei suoni come se si lamenta continuamente. Si lamenta continuamente questo pesce. Mormorare viene da questo termine di questo pesce ed è un credente che si lamenta di tutto, che critica sempre le persone, che critica sempre le istituzioni, che è scontento della propria vita, che è sempre infelice delle cose che ha. E questa persona, come testimonianza, non dà un'immagine dell'Iddio sovrano, dell'Iddio che ama e ha cura dei suoi figli. Ma se uno si lamenta sempre di tutto, con la gente in ufficio, nella scuola, al lavoro, e poi dice, ma io sono un credente e credo che Dio è sovrano e mi ama, quello dice, ammappa che Dio che credi o che c'hai. E ti sta sempre a lamentare. Disputare è ancora più grande, si riferisce ad una persona che inclina al litigio, e ci sono queste persone, anche fra i credenti, che è sempre pronto a discutere su tutto, a contendere con tutto, una persona che trova sempre il cavillo per discutere, litigare e contestare tutto e tutti. Non è una testimonianza buona una persona così, ma disputare è qualcosa che ancora di più grave, che non ho il tempo per parlare, che sto vedendo che si fa tardi, ma quando succedono delle liti nelle chiese, che si disputa fra credenti, guardate che è una cattivissima testimonianza, peggio di così non ci può essere. Non litighiamo, fratelli, sopportiamoci gli uni gli altri. Paolo dice, se uno ha che dolersi di un altro, come il Signore l'ha perdonato, perdonatevi voi, ragioniamo, cerchiamo di capirci, accettiamo i torti. È meglio accettare i torti che dimostrare una Chiesa divisa, che litigano fra di loro. Che testimonianza diamo di fuori? Che testimonianza diamo? Primo imperativo fate, secondo imperativo siate. Non basta fare, bisogna essere. Siate irreprensibili e schietti figlioli di Dio senza biasimo. E questo è proprio un invito alla sana moralità da parte nostra, a testimoniare una vita sana, moralmente sana alla gente. Il credente deve dimostrare la sua fede nella società nella quale vive, non solo a parole, perché le parole le sanno dire tutti. Tutti parlano oggi, ma deve dimostrarle attraverso una condotta di vita irreprensibile. È un termine pesante questo, che ci deve far paura, irreprensibile. È un termine che significa anche inattaccabile. Però attenzione, non è che significa perfezione, perché nessun credente è perfetto, nessun credente diventerà mai perfetto. Ma la irreprensibilità è quella persona, quel credente che porta una condotta esemplare, cioè che sa riconoscere i suoi sbagli, sa denunciare i suoi errori, prima davanti a Dio e poi con chi ha sbagliato. Quello diventa irreprensibile perché non gli sporti niente. Quando io sbaglio e chiedo perdono a mia moglie, chiedo perdono a chi ho offeso, e prima ancora ho chiesto perdono a Dio, io ridivento irreprensibile. In quel momento ho sbagliato. E qualcuno, se io non faccio ammenda del mio errore, potrebbe dire: tu sei irreprensibile perché hai fatto una cosa sbagliata. Ma nel momento che io riconosco l'errore e chiedo perdono a mia moglie, chiedo perdono a Dio innanzitutto, io divento irreprensibile. E se lo faccio sempre, sono irreprensibile. Sbaglio, ma sono irreprensibile. Non so se avete capito il concetto. Questo qui è l'irreprensibilità. E siate schietti, sinceri, onesti, trasparenti, persone alle quali ci si può fidare, uomini, donne, giovani, persone anziane che possono rappresentare un riferimento di rettitudine e di saggezza nei rispettivi ruoli che ricoprono nella società. Quando siamo al lavoro e un collega viene da noi e ci chiede un consiglio, quando siamo in ufficio, siamo al lavoro, siamo al negozio, dovunque Dio ci mette, giovani, donne, e viene una persona che ci conosce e ci chiede qualcosa, vuol dire che il nostro impatto l'abbiamo fatto e vi è successo. A me è successo, a voi pure è successo, che vengono a chiedere: ma io dovrei far così, che pensi che è giusto? Perché noi abbiamo detto che siamo dei credenti, ma non l'abbiamo detto soltanto, l'abbiamo vissuto. E quando la gente vede che viviamo quello che diciamo, viene a chiederci le cose, da me vengono a chiedermi, le clienti. È giusto o sbagliato se faccio così? Ma io sono il parrucchiere, mica sono un psicologo, però vengono da me a chiederlo, e vengono da voi a chiederlo. Se voi vivete il Vangelo come va vissuto, verranno da voi a chiederlo. E avete fatto un impatto importante. Ma c'è una parola molto dura qui, senza biasimo. Il biasimo è una pecca, è un neo più o meno grande che si presta come motivo di denigrazione. Si tratta sicuramente di un'incongruenza che mira in maniera significativa una testimonianza. La pecca cos'è? Il biasimo è una persona che dice: sono un credente, ha parlato per tanto tempo della sua fede, ha testimoniato, ha detto di Dio, ha detto di tutto, e poi cade grossolanamente in un peccato che lo squalifica. Quanti credenti, lo dico piangendo quasi di cuore, quanti credenti si sono squalificati ad un certo punto? Hanno testimoniato per anni alla moglie, hanno testimoniato per anni ai parenti, hanno detto di Dio, hanno invitato in chiesa, hanno cercato di fare tutto quello che potevano, e poi nel momento quasi che le persone stavano per arrivare, loro sono venuti meno, non hanno frequentato più, sono caduti in qualche peccato stupido, ma proprio di quelli grossolani che hanno scandalizzato la gente a cui stavano testimoniando. Che danno, che danno. Siate, fate, tenete, l'ultimo imperativo. Cosa dobbiamo tenere? Tenendo alta la parola della vita. In una società che mette in dubbio l'esistenza di Dio, in una società del tutto assente di valori spirituali, in una società consumata e schiava della corruzione e dell'immoralità, come Chiesa e come singoli credenti siamo chiamati ad essere dei luminari, ovvero dei riferimenti nelle tenebre del peccato, dei segnali, piccoli o grandi, ma segnali dobbiamo essere, luminosi più o luminosi meno, ma segnali dobbiamo essere, segnali. Come dobbiamo segnalare? Vivendo e predicando la parola di Dio. Vivendo e predicando la parola di Dio. Il Vangelo. Una parola, come dice ancora l'Apostolo Paolo, e come tutti noi crediamo fermamente, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Or sappi questo, Timoteo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili. Se avete notato, ho lasciato fuori due parole volutamente che sembrano importanti proprio per concludere qui. Ho lasciato fuori queste due parole, in mezzo ad una generazione storta e perversa. Noi siamo in mezzo, lo lasciate apposta per concludere, perché noi siamo in mezzo. Dio ha voluto che noi rimanessimo in mezzo. Una volta, 100 anni fa, 50 anni fa, i religiosi scappavano sulle montagne perché volevano uscire dalla società peccaminosa, e allora si rinchiudevano in questi castelli, questi eremi, questi conventi che noi possiamo ancora visitare oggi. Scappavano, non sapevano che il peccato solo portavano appresso perché stava dentro di loro. Non lo sapevano, quando l'hanno capito, e forse ancora non l'hanno capito, e si vanno guai. Ma noi siamo in mezzo. Voi qui a Dragona state in mezzo a una generazione storta e perversa. Noi a Roma, nella nuova sala di Via della Magliana che abbiamo aperto, che qualcuno di voi ha visto, siamo in mezzo ad una generazione storta e perversa. E in mezzo dobbiamo essere dei luminari che risplendono, tenendo alta la parola della vita. E per tenerla alta bisogna viverla, oltre che predicarla. Perché se la predichiamo soltanto, non la teniamo alta. Se la viviamo e la predichiamo, la teniamo alta. Se la viviamo e non ne parliamo, non la teniamo alta uguale. È necessario che facciamo tutte e due le cose. Vivere e tenere alta la parola della vita. Cioè, vivere la parola di Dio e parlare della parola di Dio. Questo è un insegnamento che ci viene da lontano, da molto lontano. Sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili. Caro Timoteo, preparati a questi eventi difficili, perché verranno sicuramente. Signore, vogliamo ringraziarti stamattina perché hai voluto parlarci attraverso la semplicità della tua parola. Se le dottrine fossero così difficili, così impraticabili, noi saremmo, Signore, dei fantocci, dei burattini soltanto mossi dai fili di qualche filosofia, ma non è così, Signore. La Bibbia dice che la tua parola è vivente, è più efficace di una spada a due tagli, che penetra profondamente dentro di noi, penetra nei posti che neppure i medici conoscono, perché le giunture delle midolla, dei sentimenti, dell'anima, non hanno un posto, soltanto tu che ci hai creato conosci questi posti dentro di noi. E grazie, Signore, che questa parola vivente tu non soltanto attraverso di essa ci hai dato la vita, ma hai voluto anche che noi portassimo questa vita al di fuori di noi stessi, a quelli che non ce l'hanno ancora. Tu stai cercando le persone peccatrici, tu stai cercando le persone corrotte, tu stai cercando le persone immorali, quali eravamo noi prima che ci chiamassi alla fede. Le stai cercando perché le ami e perché vuoi salvarle dal giudizio e dalla condanna eterna. Signore, aiutaci a prenderci le nostre responsabilità, che non voltiamo le spalle, che non diciamo s'arrangi, è colpa sua, l'ha voluto lui, è così facile discolparci, è così facile toglierci le responsabilità. Ti ringraziamo che ci hai messo in mezzo ad una generazione storta e perversa nella quale possiamo risplendere come luminari. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.